Il mio nome in fondo, Rosellina Archinto, l'editoria e l'albo illustrato.
Piccolo Blu e Piccolo Giallo sono grandi amici e insieme si divertono tantissimo. Giocano a nascondino, saltano e corrono tutto il giorno, fino ad arrivare a casa stanchissimi. Un giorno i due amici sono così felici di essersi incontrati che si abbracciano forte forte, si fondono tra loro e diventano verdi. Così, uniti giocano tutto il giorno e sono davvero felici, ma arrivati a casa accade una cosa spiacevole. Mamma e papà Blu non riconoscono il loro figlio. Tu non sei il nostro Piccolo Blu, tu sei verde. La stessa cosa capita a Piccolo Giallo. Tristi, i due bambini iniziano a piangere. Non lacrime verdi, ma blu e gialle. E piangono così tanto da tornare del loro colore. Alla fine, sia ai genitori di Piccolo Blu, sia a quelli di Piccolo Giallo, per la gioia di vedere i propri bambini di nuovo a casa, si abbracciano, diventando anche loro un po' verdi e capendo così quello che è successo.
Pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti nel 1959, l'albo illustrato Piccolo Blu e Piccolo Giallo di Leo Lionni arriva in Italia nel 1967. Non piace molto, troppo concettuale, troppo diverso da quelli che erano allora i libri dedicati all'infanzia. Infatti la sua pubblicazione segna un punto di rottura. Non capito all'epoca, ad oggi è considerato un capolavoro, dalla forza espressiva unica e perfetta. Il capofila di un modo, inedito fino ad allora in Italia, di narrare per immagini ad un pubblico di bambini. Nel 2001 riceve il premio Andersen.
Per aver cambiato il modo di concepire e realizzare l'albo illustrato per l'infanzia, per l'intatto fascino, per l'incanto della poesia delle sue pagine, per la straordinaria attualità del suo messaggio.
La grande intuizione che ha portato a un cambiamento radicale nell'editoria per l'infanzia si deve a Rosellina Marconi in Archinto, la cui storia è indissolubilmente legata alla storia dell'albo illustrato in Italia. Classe 1933, genovese di nascita, si trasferisce presto a Milano, dove consegue una laurea in economia presso l'Università Cattolica. In seguito al matrimonio con il conte Alberico Archinto, soggiorna per 2 anni a New York, dove frequenta dei corsi di psicopedagogia alla prestigiosa Columbia University. Nel tempo libero passa molte ore alla Public Library ed è qui che avviene la folgorazione. Si rende conto dell'enorme distanza culturale e concettuale tra l'editoria americana dedicata all'infanzia e quella italiana.
In Italia i libri per bambini erano veramente orrendi, mentre lì esisteva un'editoria per ragazzi meravigliosa.
Le storie rappresentate in questi albi, infatti, rovesciano l'idea che un libro per bambini debba contenere una morale e predicare il buon esempio, fornendo invece uno strumento di esplorazione fantastica, fisica e interiore allo stesso tempo. Tornata in Italia, decide di esportare questo modello, rivoluzionario per l'editoria del tempo, fondando la casa editrice M Edizioni, dove M sta per il suo cognome, il cui lavoro si distingue fin da subito per l'alta qualità dei prodotti, ancora oggi considerati veri e propri classici, non solo per il loro valore artistico, ma anche per quello civile.
Ho iniziato tanti anni fa, nel 1966, fondando la casa editrice M Edizioni. Allora ero molto giovane, avevo 30 anni e già 5 figli. Al tempo non esisteva in Italia una produzione editoriale che fosse veramente rivolta alla primissima infanzia e la letteratura per bambini era di serie B. Insomma, circolavano disegni stereotipati e orripilanti. Io invece volevo far diventare la letteratura per bambini di serie A e per 20 anni ho lavorato duramente in questa direzione. Già allora avevo pensato di utilizzare in questi libri, da me editi, il solo linguaggio che è accessibile alla prima infanzia, cioè l'immagine. Io volevo fare libri prima di tutto belli, così alla M Edizioni chiamai Leo Lionni e Lele Luzzati, ma anche Bruno Munari. Erano artisti, cercavano la bellezza. Poi venne Enzo Mari, raffinatissimo.
È infatti suo il merito di aver proposto a un pubblico infantile volumi che coniugano potenza, qualità visiva e contenuti. L'attenzione alla cultura internazionale del libro, all'osservazione della risposta diretta dei bambini, alla ricerca estetica e letteraria sono i tratti distintivi del suo lavoro. In tal modo contribuisce a sdoganare la letteratura per ragazzi, che in Italia veniva ancora considerata minoritaria, costruendo una nicchia di mercato culturale che ancora oggi può beneficiare della sua lungimiranza.
I nostri libri per bambini si basano prevalentemente sull'immagine, poiché il pensiero dei bambini è prevalentemente visivo. In essi l'aspetto grafico, l'originalità del segno, il colore, la fantasia, l'alternarsi di reale e magico si propongono di corrispondere ai bisogni più profondi del mondo infantile. Abbiamo cercato di fare in modo che i nostri libri si ponessero in sintonia con questo mondo e abbiamo profuso nel nostro impegno la stessa cura e la stessa attenzione tradizionalmente riservate solo ai migliori libri per adulti. La nostra intenzione è dunque rivolta a far sì che il libro possa inserirsi senza sforzo, con naturalezza nel vissuto del bambino, non come oggetto di erudizione, ma come stimolo di esperienza e conoscenza.
L'obiettivo di Rosellina è inizialmente quello di realizzare libri rivolti alla prima infanzia, ai bambini che non sanno ancora leggere. Libri che abbiano immagini e testi di alto livello artistico e letterario. Libri scelti, tradotti e pubblicati con la stessa cura e ricerca di eccellenza dedicata alla letteratura. Scopre e lancia autori e illustratori geniali, proponendo un modo nuovo di guardare all'infanzia, e di cui l'albo Piccolo Blu e Piccolo Giallo rappresenta l'emblema, perché utilizza il linguaggio pittorico dell'astrattismo e il collage per raccontare una storia di amicizia, di integrazione e differenze. I protagonisti sono bolli colorati e la storia è perfettamente comprensibile. Da qui il suo lavoro editoriale è un crescendo di sperimentazione di nuovi linguaggi che hanno portato la letteratura per l'infanzia ad altissimi livelli. Quella di Rosellina è una vera e propria rivoluzione culturale, portata avanti non senza problemi nell'essere accettata da un ambiente prettamente maschile, a volte ostile.
Quella che era una raffinata forma di editoria d'arte diventava automaticamente un giocattolino se in mano una donna perdeva spessore. Però quelli veramente grandi capivano. Ricordo che a Portofino c'era Arnoldo Mondadori, che seduto in piazzetta, quando passavo io, batteva a terra il suo bastone e diceva: «Sei brava, Archinto, sei brava!»
Dall'incontro di Rosellina con altri importanti artisti contemporanei nascono capolavori, come Alfabeto di Sonia Delaunay e I libri senza parola di Enzo e Iela Mari. Con Iela Mari porta avanti ulteriori ricerche volte a trovare un linguaggio per immagini, senza testo, adatto all'età prescolare, dove parlano le forme, i colori, parla ogni elemento del libro. Il grande lavoro fatto dalla M Edizioni non riguarda solo il piano estetico. La proposta editoriale si allinea ad un piano pedagogico a tutto tondo, portato avanti attraverso opere di saggistica dedicate ad esperienze didattiche e dibattiti psicopedagogici all'avanguardia ancora oggi. Dal 1985, dopo tanti anni di lavoro, la storia di M cambia direzione. Il marchio non appartiene più a Rosellina Archinto, ma a Einaudi. Rosellina continua la sua avventura dando vita alla casa editrice Archinto, nel cui catalogo svettano grandi autori, da Rilke a Mann, da Gide a Wittgenstein, da Montale a Quasimodo. Casa editrice che si connota soprattutto per la particolare ricerca di epistolari e carteggi, lettere d'amore e di viaggio di artisti, musicisti e autori delle letterature di ogni parte del mondo. A Rosellina Archinto dobbiamo dunque l'attenzione a veri e propri classici come Proust e Baudelaire, universalmente amati, ma anche la volontà di far conoscere al pubblico, con gli epistolari, la sfera più intima dei protagonisti della cultura mondiale, siano essi artisti, poeti, letterati, scienziati, musicisti. Editrice impegnata nei più diversi campi tra le numerose iniziative editoriali dell'Archinto, vi è la rivista Leggere, mensile di letteratura, recensioni e novità librarie per complessivi 90 numeri approdati in edicola tra il 1988 e il 1997. Nel 1999 Rosellina torna in campo e insieme alla figlia Francesca crea Baba Libri, specializzata in letteratura infantile in coedizione con l'École des Loisirs, l'editore francese di Mari, Lionni e Sendak. Il lavoro e la cura di Francesca hanno permesso a Baba Libri di festeggiare i 20 anni e di portare avanti quel lavoro immenso iniziato con Rosellina, che ha stravolto l'editoria per l'infanzia, che pone al centro il bambino e la sua fantasia.
Non chiedeteci Piccolo Blu e Piccolo Giallo è in prestito. A dire la verità, ne abbiamo più copie in biblioteca, sono tutte in prestito. Per noi significa che Rosellina ci ha visto lungo, molto lungo. Nella nostra quotidianità di bibliotecari, fatta di libri, di storie, di parole, di immagini, non può esserci personaggio più significativo di chi ha saputo vedere così lontano, di chi ha saputo dare la giusta importanza alla lettura infantile, ritenendola uno dei fondamenti per la formazione dell'adulto che il bambino sarà domani. Noi, che tutti i giorni lavoriamo con gli albi illustrati, raccogliamo l'eredità di Rosellina e cerchiamo, nel nostro piccolo, di portare avanti la sua idea rivoluzionaria, perché, come spesso la storia ci ha insegnato, la rivoluzione parte anche dai libri.
Il mio nome in fondo è un podcast di Tilane, storie di donne che ci hanno messo la firma.